ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Giovedì 22 aprile, benvenuti a una nuova edizione di Earth Intruders, rassegna stampa. E benvenuti cari amici ascoltatori a una nuova edizione di Earth Intruders, la vostra rassegna stampa quotidiana. Anche oggi, giovedì 22 aprile, rigorosamente in diretta, siamo qui per darvi le più importanti notizie all'interno di questo mare che è il grande mare, il grande oceano delle informazioni. Ma non prima ovviamente di avervi dato i nostri contatti. Se volete intervenire in diretta è un po' difficile, ma ci proviamo. Potete cercarci su Skype e allora avete radio_bue_diretta, oppure su Messenger a diretta@live.it. Ci aggiungete fra i vostri amici di Facebook cercando Radio Bue Padova, o infine potete scrivere una mail a diretta@radiobue.it. Una settimana veramente densa questa di avvenimenti e appuntamenti. È la settimana della cultura e quindi tutti i musei aperti anche domenica fino a ore tardi, straordinari per tutti, e anche perché non sono solo aperti, sono pure gratis. E quindi è proprio il momento giusto per approfittarne, per andare a curiosare, guardare quello che vi siete sempre proibiti di andare a vedere. Non solo, il 26 si celebra la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. E quindi noi questa settimana abbiamo avuto tanti ospiti eccezionali, abbiamo avuto lunedì di Gian Antonio Stella, abbiamo avuto martedì Raffaele Fiengo, oggi è giovedì e anche domani abbiamo l'eccezione delle eccezioni. In diretta per noi ci sarà Gioia Lovison direttamente da Perugia, dove si tiene il Festival Internazionale del Giornalismo, e cercherà di beccarci qualche ospite così sopra le righe, come sempre, siamo sempre avanti, proprio prima delle notizie arriviamo noi. E quindi cominciamo questa rassegna stampa dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, Schifani a fondo su Fini. Sapete che la maggior parte degli argomenti di questo periodo sono concentrati su Fini. C'è una bellissima vignetta sul Corriere della Sera in prima pagina di Giannelli che parla della corrente, no? La corrente finiana. E c'è un Berlusconi sotto in basso che dice: chi tocca il Fini muore. Eh sì, perché sapete che il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha un po'... è andato un po' oltre rispetto alla sua normale dissidio, diatriba con il presidente del Consiglio. Ha deciso di fondare un movimento, una corrente all'interno del PDL. Beh, e non che non è piaciuto molto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ma non solo, anche all'interno degli stessi finiani, dei colonnelli, di quelli che l'hanno sempre seguito, due terzi lo abbandonano, un terzo dice sì sì, bella idea. E quindi le prime pagine sono dedicate un po' a lui e un po' ovviamente alla Fiat, dopo il cambio di guida, proprio papele, cambio di guida accaduto ieri, e si parla ovviamente dei nuovi progetti, del nuovo progetto della Fiat per il 2010-2014. Quindi prima pagina del Corriere della Sera, Schifani a fondo su Fini, l'intervista: oggi la direzione PDL, Berlusconi, le correnti sono metastasi. E poi di spalla: così cambia la Fiat, una società per l'auto. Elkan e Marchionne presentano il progetto, sarà raddoppiata la produzione in Italia. Un uomo solo al comando è l'articolo a commento di Massimo Mucchetti. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Milano rinuncia agli alberi di Piano. Si parla di Renzo Piano, il famoso architetto che aveva presentato un progetto per alberare sostanzialmente la piazza principale, piazza con il Duomo. Il comune risponde: il progetto è troppo oneroso, l'architetto trovi gli sponsor. E quindi Renzo Piano risponde sul Corriere della Sera cosa ne pensa lui di questa sua nuova idea. Poi ancora: tetto settimanale per il prezzo della benzina, protocollo d'intesa sui ricari. Prima pagina della Repubblica: Fiat, Marchionne separa l'auto. Entro l'anno scorporati camion e trattori, rimangono gli stessi azionisti. Obiettivo 6 milioni di macchine. Il titolo vola in borsa. PDL, Berlusconi attacca Fini. Le correnti sono un cancro. Non sarà il mio Vietnam. Il presidente della Camera dice: voglio risposte vere. E la vede proprio Fini come da impostazione, la vede come una battaglia. Dice: no, non sarà il mio Vietnam. Ancora dalla prima pagina della Repubblica, nel video i killer in sala giochi, raffiche di mitra tra i bambini. C'è un gruppo di giovani a Napoli, armato tutto punto con pistole e mitragliatrici, che stavano spaventando la zona, e poi invece l'hanno arrestati, e c'è un video che li inchioda, un video davvero inquietante. Ancora il nuovo italiano operaio istruito e straniero. Nel 2009 oltre 40.000 immigrati hanno ottenuto il passaporto dopo un'odissea di 4 anni. E poi un articolo che ci incuriosisce: l'Aquila rifiuta la cittadinanza onoraria a Bertolaso. Prima pagina della Stampa, la Fiat si sdoppia e rilancia. I vertici del Lingotto hanno presentato il piano fino al 2014. Obiettivo: produrre 6 milioni di vetture nel mondo. Ci chiediamo poi se le venderanno. Il PDL, Berlusconi gela Fini, correnti come metastasi. E poi Gelmini e la disunità dello stivale. Un articolo a commento di Michele Ainis. E il tradimento del dio computer invece è l'articolo a commento di Vittorio Sabadin. Si parla anche di Calciopoli e di la voce perduta di Puccini, della Bohème. E la prima volta, si parla della prima volta, quella dove si fanno le cose, ok, c'è un articolo della Stampa che dice per appunto la prima volta è con il Viagra, boom tra i teenager della famosa pillola azzurra. Il Giornale, basta liti, andate a lavorare. Questa è una cosa che pensano in molti. Il caso Fini paralizza il PDL. Maggioranza battuta in Parlamento per l'ennesima volta. Sono tutti in TV a discutere di fare futuro. Berlusconi commenta: Gianfranco è un ospite e le correnti sono le metastasi dei partiti. Sempre dalla prima pagina del Giornale, Fiat raddoppia la produzione in Italia. Il piano del Lingotto: vendere 6 milioni di vetture l'anno, entro 6 mesi la scissione in due società. Poi un bell'articolo a pagina 13, preannunciato dalla prima pagina. A Rosarno tornano gli africani e continuano a fare gli schiavi. A 4 mesi dalla nota rivolta degli immigrati irregolari, coltivatori e raccoglitori di pomodori a Rosarno, ora lontani dall'attenzione dei mass media, tornano e la situazione ovviamente non è cambiata. Prima pagina dell'Unità, la sfida tra Italia e America. Marchionne promette 6 milioni di auto entro il 2014 e 26 miliardi di investimenti. Tutti a dire, là, però, cavolicchio. 2/3 della produzione in Italia e il resto negli USA. Olè. Prendere o lasciare, l'amministratore delegato ai sindacati, ridurre il costo del lavoro e rivedere le regole. Poi dice: abbiamo pronto un piano B e non è affatto bello. Fanno un po' paura i piani B. Cassazione, sempre dalla prima pagina dell'Unità, Mills mentì per favorire Berlusconi. E l'Unità Reggio Emilia, la redazione il 25 a Fossoli o Fossoli, giornale itinerante, politica, incontri con la città. E per la prima pagina dell'Unità. Concludiamo con la prima pagina del Sole 24 Ore, due holding per la nuova Fiat. Marchionne spin-off in 6 mesi. Target a 6 milioni di auto, cioè la svolta del Lingotto, una new co per la CNH, Iveco e parte della FIEPT. Il titolo sale ancora in Piazza Affari, ha chiuso con un più 1,7%. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, Banca Italia, troppe anomalie su carte di credito revolving e licenziamenti esclusi dall'arbitrato sul lavoro. Sacconi, modifiche giuste. Permesso di guida a ore per chi ha la patente sospesa. Questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo un po' gli articoli che abbiamo selezionato per voi. Non siamo stati proprio così politically correct. Cioè non siamo stati politicamente corretti, abbiamo scelto gli articoli su un po' quei giornali che ce l'hanno con l'altra parte. Sapete che ogni giornale ha il suo nemico. Allora c'è l'Unità che ce l'ha con il PDL, c'è Libero che ce l'ha con il PD, il Giornale che sta col PDL ma ce l'ha con Fini. Insomma, se seguite un po' i quotidiani c'è tutto un pocio pocio, e ognuno, questa volta abbiamo scelto degli articoli con ognuno contro l'altro. Quindi dall'Unità parleremo della Fiat, dal Fatto Quotidiano parleremo del caso Mills, dalla Stampa si parla dell'Aquila. E poi invece una cronaca locale, Corriere del Veneto, decisi i tagli per quanto riguarda la scuola. E ancora dal Corriere della Sera invece abbiamo scelto un articolo che parla di innovazione e tecnologia e di Apple, dell'iPhone 4. Se avete già curiosato sulla rete sapete che è successo, eh? Siete curiosi? Cominciamo subito. L'Unità si parla della sfida di Marchionne, di questo nuovo piano di rilancio della Fiat che ha deciso di scorporare in due società e di investire 30 miliardi di investimenti entro il 2014, di cui 26 in Italia e 4 all'estero. Esporta la produzione nei paesi dell'Europa dell'Est oppure della Cina? No, hanno scelto di esportarli in USA. Ma qualcuno pizzica e dice: ma non sarà che quell'accordo con la Chrysler non era solo unicamente di knowledge, cioè non è che la Fiat dava solo conoscenze, ma poi erano già d'accordo che ci avesse sganciato anche dei soldi? E soprattutto, di chi sono questi soldi? Beh, ovviamente sono molte le domande, ma noi intanto vediamo cosa è successo. Avremo tempo poi per discutere, per capire un po' quello che è successo. Allora, il nuovo obiettivo che interessa soprattutto è il valore, pagina 4 dell'Unità, il valore di Fabbrica Italia. Questa si presenta non solo come un piano aziendale per i prossimi 5 anni, questa è in particolare una sfida culturale che la più grande impresa privata lancia ai sindacati e alla politica. Marchionne sembra quasi giocare, pare dire: io sono pronto, voi ci state? Gli obiettivi sono ambiziosi, tanto che potrebbero apparire quasi temerari. Ma il capo ci crede e ricorda gli ultimi 6 anni. Abbiamo navigato in acque infestate dagli squali, ci davano per morti ma siamo ancora qui in salute. Qualcuno riderà per i nostri piani, i nostri target futuri, ma finiranno per ammazzarsi con le loro risate. Aggiunge sorridendo: nel primo trimestre la Chrysler è tornata inutile dopo appena 9 mesi che i nostri uomini sono entrati nella conduzione dell'azienda. È un grande risultato, nessuno ci credeva e invece ce l'abbiamo fatta. Ma ci chiediamo, di tutti i stabilimenti, quei pochi che rimangono in Italia, gli stabilimenti, ecco, perché non potevano far funzionare quelli come Termini Imerese, che pare che sarà chiusa definitivamente, invece di andare a sbarcare in America come 2 secoli fa? Comunque, continua pagina 4 dell'Unità, entro il 2014 la Fiat intende più che raddoppiare la produzione di auto in Italia, passando dalle attuali 650.000 a 1,4 milioni, a cui vanno aggiunti circa 200.000 veicoli commerciali. Questo obiettivo potrà essere raggiunto con la saturazione della capacità produttiva dei 5 stabilimenti rimasti. Per Termini Imerese non ci sono speranze di restare una fabbrica Fiat. Attraverso investimenti ingenti, un cambio radicale dell'organizzazione del lavoro e la revisione completa degli attuali accordi sindacali. Marchionne ha una visione radicale, fa un esempio. Dobbiamo cambiare, le buste paghe degli operai sono una barzelletta. Sì, so che non c'è tanto da ridere. Sono illeggibili, rappresentano la somma di accordi di leggi di 40-50 anni fa. Così non va. Nessuno è contento. E beh, soprattutto chi la riceve. Quindi concludiamo questo articolo. Tra il 2010 e il 2014 la Fiat Auto intende raddoppiare il fatturato da 26 a 51 miliardi di euro. La produzione complessiva di auto del gruppo, assieme a Chrysler, raggiungerà il livello di 6 milioni di unità. Una cifra importante ma minima per competere e resistere sul mercato mondiale dell'auto. Se i conti di Marchionne sono giusti, i ricavi consolidati del gruppo tra 5 anni arriveranno a 93 miliardi di euro, una cifra mai raggiunta dalla Fiat. Bisogna avere fiducia, dice Marchionne. E alla fine cita Mark Twain: l'uomo ha sempre davanti un'occasione per cambiare e migliorare. È inutile negarlo, il Silvio Nazionale, il cavaliere presidente del Consiglio, è un articolo, è sempre di grande attualità, non solo per il suo ruolo politico, non solo per le sue vicende personali, ma anche per quello che era nel passato. E quindi vi ricordate del caso Mills? Ve lo riassumo in 2 secondi. Dice così: un avvocato, David Mills, è stato, insomma, questo è agli atti, quindi si può dire, è stato corrotto dalla società dell'allora società del cavaliere, del Presidente del Consiglio e con le sue dichiarazioni, testimonianze reticenti ha impedito che la società venisse accusata. Si parla di trucchi di bilancio e cose del genere. Poi negli anni è successo di tutto, sono cambiate le leggi, molte leggi riguardanti proprio il trucco di bilancio e vi dicendo le prescrizioni sono cambiate, cioè il tempo in cui un reato non è più reato. Ed essendo insomma la maggior parte delle prescrizioni sono retroattive, cioè funzionano all'indietro, valgono anche per le cose prima, molti ne hanno beneficiato, anche la società del Cavaliere. Pagina 5 de Il Fatto Quotidiano, un articolo di Peter Gomez e Antonella Mascali. B, sempre assolto? Punto di domanda. Sì, ma col trucco. Perché uno dei tanti soprannomi di Silvio Berlusconi, Mr. B, deriva proprio da questo fatto qui. Cioè, David Mills è stato sgammato perché ha scritto una lettera al suo commercialista in Inghilterra dicendo: Mr. B, che potrebbe essere di tutti, potrebbe essere Bersani, potrebbe essere Bondi, potrebbe essere un sacco di gente. Beh, Mr. B mi ha dato 600.000 euro e non so come fatturarli, che devo scrivere? Perché insomma è un introito non totalmente lecito, si desume. Ma noi restiamo sempre super partners e proseguiamo a leggere l'articolo di Peter Gomez e Antonella Mascali a pagina 5 del Fatto Quotidiano. E adesso restituitemi l'onorabilità calpestata. Questo scriveva Silvio Berlusconi in una lettera al Corriere il 21 ottobre del 2001, ottenendo prontamente le scuse di Massimo D'Alema. Due giorni prima i giudici della sesta sezione della Cassazione lo avevano assolto per insufficienza probatoria nel processo per le mazzette versate dalla Fininvest alla Guardia di Finanza. E quel verdetto era così diventato la prova del complotto. L'attuale capogruppo del PDL alla Camera, Cecchitto, aveva chiesto una commissione parlamentare sull'uso politico della giustizia. L'avvocato Taormina, allora sottosegretario, aveva domandato l'arresto di pubblici ministeri. Pensate voi. Mentre Gasparri, oggi capogruppo degli Azzurri al Senato, con la consueta moderazione si era limitato a parlare di una sentenza che era la dimostrazione della persecuzione giudiziaria del Premier, su cui bisognerà fare piena luce. Oggi la luce è finalmente arrivata. Vedo la luce. Il complotto c'era, ma non era stato ordito dai magistrati di Milano. Il Presidente del Consiglio, quella celebre assoluzione, trasformata nel leitmotiv di tante interviste e di tante campagne elettorali, se l'era infatti conquistata a suon di mazzette. Perché davvero l'avvocato inglese David Mills, testimone chiave nel processo per le tangenti versate dal biscione nella Fiamme Gialle, è stato corrotto con $600.000. E la sua deposizione reticente è stata decisiva per far ottenere a Berlusconi la patente di perseguitato. A dirlo sono le sezioni unite della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza, depositate ieri, con cui il 25 febbraio hanno confermato la condanna di Mills a pagare 250.000 euro di risarcimento dei danni allo Stato e per soli 3 mesi hanno considerato prescritto il reato da lui commesso. Intorno a questa vicenda si era sviluppata una grande polemica nel settore del giornalismo, che era quella dell'attuale direttore del TG1, Augusto Minzolini, che titolò l'edizione delle 20:30 con Mills assolto, e che qualcuno fa notare, con sempre questi precisini, sempre a mettere i puntini su lei, che prescritto non è assolto. Prescritto vuol dire che il reato è sparito, ma oppure che sono scaduti i termini di persecuzione, ma non che non ha fatto nulla. E infatti ieri che è stata depositata la motivazione di quella sentenza, dicono: sì, il fatto c'era, è stato corrotto, ma poi e non è stato, quindi deve pagare i danni, ma per 3 mesi di prescrizione il reato viene considerato da lui non commesso. Nel documento si spiega che il fulcro della reticenza di Mills si incentra in definitiva nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest e non alla persona di Silvio Berlusconi la proprietà delle società offshore da lui create, e come questa bugia abbia avuto delle conseguenze importanti si scopre leggendo il resto della sentenza. I giudici del dibattimento e la Guardia di Finanza, si legge a pagina 27 delle motivazioni, erano infatti stati costretti a procedere in via induttiva, con la conseguenza che proprio la carenza di prova certa sul punto aveva determinato, nei vari processi, la soluzione di Silvio Berlusconi in secondo grado e definitivamente in sede di giudizio di Cassazione. Quindi Mills c'entrava e il suo intervento è stato decisivo. I'm not the only one. E continuiamo un po', proseguiamo a pizzicare, a fare, a sbrigare con un articolo che riguarda Bertolaso. Ve lo ricordate? Eh sì, beh, a parte che comunque è ancora d'attualità, quindi è difficile non ricordarlo. È l'amministratore e il presidente della Protezione Civile. È stato coinvolto in molti, molte critiche, molti scandali recentemente. Ma soprattutto quello che conta di più è la ferita ancora aperta in Italia, cioè il terremoto dell'Aquila avvenuto circa un anno fa e che ancora lascia gli strascichi della polemica. E perché? Perché siamo a pagina 21 della Stampa, ce lo spiega Maria Corbi. E sostanzialmente proprio ieri a Bertolaso è stato negata una proposta, ecco, era stato proposto come cittadino onorario e il consiglio della città invece ha detto no. Sarà anche tutto un equivoco, come ha detto Guido Bertolaso dalle intercettazioni che lo dipingono tra le altre cose come uno a cui piacciono molto i massaggi. Ma comunque tutta quella roba lì adesso impedisce al capo della Protezione Civile di avere, se non le chiavi della città, anche la cittadinanza onoraria. Solo un anno fa, nei giorni dell'emergenza terremoto, quando solo lui sembrava in grado di salvare il salvabile, la sua elezione a cittadino era una cosa data per certa. Chi si sarebbe potuto mettere di traverso? Poi, però, le cose sono lentamente cambiate, prima con le polemiche sulla ricostruzione, le polemiche di chi l'alloggio ancora non lo ha avuto e di chi preferisce fare da sé e andare con una carriola a tirare pietre via dal centro storico piuttosto che aspettare anni. Così, ecco che la Commissione Statuto e Regolamenti del Consiglio Comunale dell'Aquila ha bocciato la proposta della Giunta Municipale. Una sonora bocciatura. La proposta ha ottenuto 14 voti contrari e 2 favorevoli. Si è astenuto invece un consigliere. In un ring più che una riunione di consiglio, dove si è cercata a un certo punto una via di uscita, ossia concedere la cittadinanza non a Bertolaso ma alla Protezione Civile in quanto ente. Niente da fare. In particolare, chi l'aveva proposta non hanno accettato, sono Verini e Tinari. Per il centro-sinistra la proposta era improponibile, e non solo per alcune inchieste giudiziarie che vedono coinvolto il capo della Protezione Civile, mentre per l'Italia dei Valori questa decisione è la nostra contrarietà all'operato svolto da Bertolaso, ma anche ad alcune scelte adottate che hanno visto la città dell'Aquila non coinvolta. Abbiamo cercato di convincere Verini ad esistere, visto che si era scontata la contrarietà a questa iniziativa, ma non c'è stato nulla da fare. Oh, ma insomma, cari politici, ma le città di chi sono? Sono dei cittadini o di chi le governa? E via velocemente all'interno dell'attualità, vediamo un po' cosa succede della curiosità, della cultura, ma anche delle cose che ci riguardano. Abbiamo un articolo tratto dal Corriere del Veneto, è a pagina 15, 16, non so, la fotocopia mi ha tagliato la pagina, però insomma cercate nel Corriere del Veneto, un allegato al Corriere della Sera, e troverete queste notizie riportate anche da altri giornali. Decisi i tagli. Qui è il momento di panico e paura, perché quando si parla di tagli ognuno dei lavoratori, ma anche dei futuri lavoratori, si mette le mani per scongiurare eventuali possibilità che riguardino lui o le sue possibilità future. Quindi i vincitori di oggi, tra virgolette, ironicamente, gli sfortunati di oggi sono le scuole. Tanto per cambiare, si parla di tagli alle scuole, con un po' di rammarico e considerazione, poi commenteremo anche questo. Dall'anno prossimo il Veneto avrà 1633 cattedre, e non intesi come banconi, ma intesi come professori, in meno. La conferma arriva dall'ufficio scolastico regionale ed è la diretta conseguenza della riforma dell'ordinamento. Le due fasce colpite. Saranno 902 le cattedre in meno alle superiori e 728 alle scuole elementari. Una cifra precisa, arrivata dal Ministero, sulla quale difficilmente si potrà contrattare, e messa ora direttamente nelle mani dell'ufficio scolastico regionale, che si troverà perciò a dover gestire autonomamente i 1633 professori in meno per l'anno 2010-2011. con un picco preoccupante di riduzione per le scuole elementari. Si perderanno 728 maestri. Si passa da 18.095 a 17.367 e per le superiori che avranno 902 professori in meno. Effettivamente i tagli sono stati messi interamente nelle nostre mani. La riduzione di organico è però l'esito diretto della riforma della scuola, la conseguenza funzionale dell'avvio del nuovi ordinamenti delle superiori, spiega Carmela Palumbo, direttore dell'ufficio scolastico regionale. Il Ministero ci ha comunicato i dati la settimana scorsa e in questi giorni li abbiamo analizzati e domani, cioè oggi, faremo un incontro preventivo con le associazioni sindacali per discuterli. Nel pomeriggio incontreremo anche i direttori degli uffici scolastici provinciali. Le cifre sono quelle, ma i metodi di distribuzione dei tagli delle province verranno comunque concertati. Numero massimo e numero minimo di alunni per classe rimarranno invece gli stessi. Ma forse qualcuno al ministero ha per caso confuso la lotta al precariato con la lotta all'occupazione. Ovvero, non è che se ci sono meno precari c'è anche meno disoccupazione. La lotta al precariato, secondo me, si fa in un altro modo, tipo assumendo. È un settore delicato come quello della scuola, ognuno può fare le considerazioni da sé, cioè già si protesta, già si taglia, già i soldi non arrivano. Se seguite la nostra trasmissione dall'inizio che abbiamo cominciato il mese scorso, si parla sempre di tagli, soldi che non arrivano, fondi, gente che non paga, gente che si parla del ministero che non paga, e ora si parla finalmente dei numeri, non erano illazioni, 1633 cattedre in meno dall'anno prossimo. E c'è quindi poco da rallegrarsi, però cerchiamo un po' di sollevarci il morale pensando che, non lo so, la vita prosegue in qualche modo. Io cercherò un po' di sostenere il vostro umore, il vostro morale, se no poi cominciate il pomeriggio con un musone di quelli che tutti vi vedono e vi dicono: ma che ti è successo oggi? No, ho ascoltato Earth Intruders di Albertone, Odu, ma guarda una sfiga, successono cose cattive. Ma non è vero, a parte che potete rilassarvi, tirarvi sul morale ascoltando il nostro programma Buone Notizie, che serve proprio a ricaricarci e a ridarci nuova energia. E d'altra parte questi sono i fatti che succedono, quindi bisogna anche prenderne coscienza. Pensate un po' che tutto questo turmoil, carnage, come recita parte della nostra sigla, quindi disordine di smarrimento, può aver coinvolto financo l'America, tanto che qualcuno ha smarrito qualcosa di importante. Un cane? Il figlio? No, si parla di qualcosa di molto importante, che fa anche un po' sorridere. Dice: giallo a Silicon Valley. Avete presente? È una zona dell'America dove si concentra tutto lo sviluppo tecnologico. Un ingegnere della Apple smarrisce il prototipo dell'iPhone 4. Cioè, deve ancora uscire? E questo tizio qui l'ha smarrito. Si chiama Gray Powell, ha 27 anni, è l'ingegnere che avrebbe smarrito l'iPhone. E dove l'ha dimenticato? Al bar, dove stava festeggiando i suoi 27 anni e aveva bevuto un po' troppo, e il suo bel modello, che dovrebbe essere invece nascosto in cassaforte per evitare gli sguardi indiscreti, è stato smarrito. Qualcuno l'ha trovato, ha detto: ma che è sta roba? Boh, ci sta scritto novità assoluta, copyright, chiusura totale assoluta, e invece ha preso, l'ha venduto a un giornalista che l'ha pulciato, che lo ha recensito e via web. Alla prima domanda, dice l'articolo, ha risposto la stessa Apple, intimando il sito degli smanettatori digitali di restituire il prototipo con una lettera di ingiunzione firmata ovviamente dagli avvocati. Gli esperti ritengono quindi che le novità sull'iPhone 4 smontato da Gizmodo, il sito, telecamera frontale, beh, questo ve lo dico dopo cosa sono le novità, siano davvero quelli del nuovo prodotto che arriverà sul mercato nella seconda parte del 2010. Presentazione della Apple bruciata? Sarebbe clamoroso, un fatto senza precedenti, soprattutto per un'azienda come quella di Steve Jobs, che in un mondo in cui anche molti manager ormai dialogano con i clienti e i media, anche via Twitter, mantiene un livello di segretezza da fornitore delle armi più letali del Pentagono. La vicenda di Gray Powell, ingegnere un po' scapestrato che commette l'imprudenza di portare con sé il prodotto top secret e poi se lo dimentica al termine di un party ad alto contenuto etilico nel quale ha festeggiato il 27esimo compleanno, potrebbe anche far sorridere se Apple non fosse famosa per la durezza con cui si comporta in casi del genere. In passato ci sono stati episodi proprio non belli. Poco meno di un anno fa Sun Danyong, 25enne, dipendente della Foxconn, azienda cinese che produce su licenza per conto della Apple, è stato picchiato e umiliato dai servizi di sicurezza cinesi che lo accusavano di aver perso un altro prezioso prototipo di iPhone. E la vicenda si è conclusa con il suo suicidio. Quindi non c'è da scherzare. Ma quali sarebbero le novità di questo nuovo Apple? Di questo nuovo iPhone 4G? Telecamera frontale per le chat, in aggiunta in una fotocamera sul dorso con obiettivo potenziato, flash, schermo con una migliore risoluzione delle immagini, frontale piatto senza bordi arrotondati, micro SIM card come quella dell'iPad, sono le principali novità che coinvolgeranno questo iPhone 4G. Chissà che non sia magari solo una trovata pubblicitaria. Ed è venuto il momento dell'ospite. Dovremmo essere in collegamento diretto da Perugia con Gioia Lovison che ci attende e magari ci sorprende con qualcosa. Pronto Gioia Lovison? Pronto Gioia? Gioia prova, Gioia pronto? Niente, non mi sente e si è smarrita. Pronto Gioia? Niente. Deve essersi acceso tipo il telefono in borsa e quindi manco ci aveva sentito, manco ci caga. Ma noi ci proviamo lo stesso e proviamo a ricontattare Gioia Lovison per questa intervista, questo intervento in diretta da Perugia e dove si sta tenendo il Festival Internazionale del Giornalismo. Pronto Gioia?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno, non ci sentivi prima?
Eh no, non vi sentivo, ma sapevo che poi mi avreste richiamati, quindi non demordevo.
Buongiorno, intanto come stai? Come va lì a Perugia?
Allora, va benissimo, mi trovo in Corso Vannucci, esattamente davanti al Teatro del Pavone, dove si sta per tenere un keynote, key speech, come qua si usa dire tra i giornalisti, vero, in cui io mi sono intrufolata, sull'era, il futuro dell'era digitale del giornalismo. E ho appena fermato, minacciandolo il giornalista Massimo Russo di La Repubblica, qui faccio la domanda che tu vuoi che io ponga, giusto? Qual è la notizia, Massimo Russo, del giorno, che l'ha colpita di più? E tenga pure così come modi di microfono.
Ma senza dubbio l'emendamento D'Addario, cioè il fatto che nella legge sull'intercettazione sia stato inserito un emendamento che, se approvato, porterebbe all'impossibilità di registrare o di videoregistrare una conversazione o un evento senza l'esplicito consenso dell'interlocutore. E questo credo che per il giornalismo potrebbe essere una grave compressione degli spazi di libertà.
A lei è mai capitato di registrare una conversazione senza che il suo interlocutore sapesse?
Assolutamente sì, e una buona parte di quel che è accaduto nel giornalismo di rilevante negli ultimi anni, almeno in Italia, nasce da circostanze di questo genere.
Sempre in questa proposta di legge c'è anche il fatto che il giornalista non possa trascrivere brani di documenti che poi, di intercettazioni che poi sarebbero secretate. Come vede questa prospettiva, sempre nell'ottica del giornalista?
Ma io credo che la normativa nel suo complesso sia una normativa di tipo liberticida e quindi in qualche modo denuncia il fatto che quando la politica si accosta alla stampa, e per non dire di quando si accosta al digitale, lo fa molto spesso con due categorie, o la categoria dell'allarme o la categoria della necessità di comprimere, quindi di troncare e subire.
Massimo Russo, ultima domanda prima di lasciarla al panel, l'ultimo pezzo che ha scritto?
L'ultimo pezzo in realtà non è un pezzo, è un post sul mio blog che si chiama Cablogrammi, che racconta di come Google abbia fatto un passo importante verso la trasparenza, cominciando a raccontare paese per paese quali sono i brani di YouTube o di blogger, o quali sono le ricerche sul motore di ricerca che le autorità giudiziarie e i governi hanno chiesto negli ultimi 6 mesi di cancellare o di rimuovere.
Grazie allora Massimo Russo e buon Festival del Giornalismo. Grazie. Ale, cosa devo dirti? Qua siamo nel gota del giornalismo italiano, internazionale. Quello che mi colpisce molto comunque che i giornalisti, quelli più giovani, che comunque guardando i ragazzi che sono presenti nelle discussioni si considerano già vecchi, guardano molto a internet. Il collega di Massimo Russo, che si chiama Vittorio Zambardino, un altro giornalista di La Repubblica, che hanno scritto insieme un libro che si chiama Eretici Digitali, prima hanno consegnato un premio, proprio il premio Eretici Digitali, pagati con le royalties della vendita del loro libro, a dei giovanissimi giornalisti che si sono formati, tra l'altro, nelle radio universitarie, perché ex aequo hanno vinto il premio Eretici Digitali del Festival del Giornalismo Marco Pavan, che è un ex ragazzo di Radio Bue che adesso vive a Londra e fa il fotoreporter, e 10 ragazzi dell'Università di Catania, tra cui 2 di Radio Zammù, che hanno realizzato un reportage collettivo sulla città di Catania. Questi due autori, giornalisti affermati, Massimo Russo e Vittorio Zambardino, hanno detto ai ragazzi, quando li hanno premiati, beh, ecco, siete la nostra speranza del futuro, non deludeteci, spingendo molto in una nascita sempre più di giornalisti, reporters digitali, eretici, cioè che vanno un po' contro la melassa dell'informazione standardizzata che si legge molte volte sui giornali. E quello che a me ha colpito è che alla domanda ma il giornale in quanto cartaceo sparirà o no, i due giornalisti entrambi erano d'accordo nel dire che il giornale non sparirà sicuramente, ma cambierà molto, nel senso che sarà il giornalismo a cambiare molto e dovrà adattarsi a forme diverse e a fonti di ricavo diverse, e tra queste internet e il web sono ovviamente le principali. E il giornale invece vivrà probabilmente un po' un declino che loro chiamavano la sindrome dell'opera lirica. Senso, quante persone vanno a vedere la lirica, l'opera lirica? Poche, ovviamente l'opera lirica è un prodotto di altissima qualità, però è riservato a una nicchia. Loro vedono il giornale stampato nei prossimi anni in questa logica dell'opera lirica.
Ci viene una domanda, ma con tutti quei giornalisti concentrati a Perugia, perché nei quotidiani invece non si parla del Festival Internazionale del Giornalismo? Perché sono tutti là e non hanno tempo di scrivere?
Può essere, oppure perché tutti scrivono sui blog. Hai sentito anche Massimo Russo di La Repubblica, che prima di citare il suo ultimo pezzo per la carta stampata ha preferito citare il post del suo blog, perché Ale, il giornalismo alla fine è su internet, quindi noi sbagliamo a comprare i giornali e a leggere da lì le notizie, dobbiamo attingere da internet.
Beh, allora noi come Radio Bue siamo ancora più avanti dell'avanti, perché su internet ci siamo già totalmente e globalmente.
Assolutamente, e tra l'altro consiglio a tutti i radioascoltatori che se volessero seguire in diretta le attività, i panel e tutto quanto del Festival del Giornalismo, possono seguire la web radio istituzionale del Festival del Giornalismo, che è stata allestita per l'occasione, si chiama www.resetradio.net. In ogni caso anche i nostri colleghi della radio universitaria di Perugia, che si chiama radiofonica.com, hanno una postazione nella press room e stanno seguendo il festival con numerose interviste, quindi anche da lì, se volete avere uno sguardo universitario e dissacrante sul Festival del Giornalismo, quindi non una cosa ufficiale ma ufficiosa, ascoltate radiofonica.com, la web radio dell'Università di Perugia.
Bene, grazie mille per il tuo intervento, Gioia. Ti salutiamo, ci risentiamo domani e buon Festival del Giornalismo.
Grazie, io adesso vado a vedermi, cosa potrei andarmi a vedere, Ale? Perché poi il programma è veramente enorme. Ah, dopo vado a vedermi Giovanni Minoli, La coscienza di Mike viaggia a zonzo nella storia della critica televisiva italiana e dintorni.
Oh, Fenomenologia di Mike Buongiorno, interessante, ottimo. Beh, buon divertimento e buona con nuove conoscenze.
Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao. E ridendo e scherzando, ma anche navigando fra i fatti più seri della cronistoria quotidiana, anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questo programma. Se siete felici o non siete felici, questo potete scrivercelo ovviamente su tutti i nostri canali web, quindi potete scriverci ad esempio lasciando un commento una volta diventati amici di Radio Bue Padova su Facebook oppure su Skype a radio_bue_diretta. Vedo che qualcuno mi ha appena scritto, se ormai purtroppo la diretta è finita, perché mi scrivi adesso, amico ascoltatore? Potete scrivermi prima, oppure su Windows Live Messenger, quindi su Messenger potete cercare ovviamente il nostro contatto, che è diretta@live.it, oppure scrivere una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi sappiamo che alla fine Enrico Bassi la legge. In ultimo vi ricordo gli appuntamenti di oggi, non perdetevi alle 14.30 in diretta il più programma informativo universitario con ospiti, interviste, recensioni, si parla di vita universitaria e non solo, di occasioni di lavoro e anche di informazioni utili per trovarlo se non lo avete ancora. E di questi tempi purtroppo mala tempora currant è la cosa che si sente ripetere più spesso, lo dicevano già ai tempi di Romani, ma stavolta siamo proprio presi male. Oppure altri appuntamenti importanti dopo la nostra rassegna stampa: parte il GR e delle interviste esclusive realizzate da molte della redazione di Radio Bue, dedicate ovviamente alla settimana della cultura, come avete già ascoltato in questa settimana tutta dedicata a questa settimana della cultura. Vi diamo appuntamento a domani ovviamente sulle frequenze virtuali di radiobue.it alle 11.30, sempre in diretta per il vostro Earth Intruders rassegna stampa. Grazie dell'ascolto, a domani.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.